Allora, oggi è il giorno 5 dicembre, siamo all'interno del ciclo che riguarda masse, collisioni, traiettorie e la creazione della tridimensionalità. Quindi siamo all'interno di questo ciclo. Di norma questo ciclo può o meno concludersi con una lezione su Frank Gehry, che è speculare a quella di Eisman. È come dire, Eisman è un architetto sostanzialmente vettoriale e invece Frank Gehry è sostanzialmente un architetto plastico, tridimensionale. Vediamo se abbiamo il tempo. E quella di Eisman è sicuramente molto utile al vostro sviluppo, anche rispetto ad alcuni temi della progettazione, anche quella di Gehry potrebbe essere, però un po' meno. Devo fare il calcolo preciso del tempo che abbiamo, delle lezioni che abbiamo da dare a avere. In caso non la facessimo, la mettiamo in registrazione audio e quindi potete accedere a una versione di un anno scorso. Allora, noi quindi siamo sempre in lavorazione un po' all'interno del gruppo per questo che fate nel 19 dicembre e quindi voi state lavorando contemporaneamente a questo. Ho fatto una piccola modifica nelle strutture delle lezioni dopo tanti anni. Ho pensato che era una buona cosa fare io stesso gli approfondimenti alle lezioni, nel senso che facendo una serie di operazioni, innanzitutto mi sono accorto che per varie ragioni mancavano delle immagini, quindi le ho messe. Allora, questo si riferisce, non vorrei confondervi troppo, questo si riferisce all'ultima lezione che abbiamo fatto, d'accordo? È quella sulla costruzione del mondo tridimensionale e quindi mi ero accorto che mancavano un'immagine chiave per farvi visualizzare il passaggio da una descrizione che noi abbiamo definito analitica, vi ricordate? È una descrizione punto per punto. Tu, Jessica, non c'eri l'altra volta? Vabbè, no, però la puoi seguire via audio se vuoi. Però in due parole abbiamo parlato di questa costruzione del mondo, arrivando a questo discorso di una costruzione in qualche maniera analitica, piano per piano, che compongono il mondo 3D attraverso un enorme salto logico, però, e questo è venuto molto forte nella lezione della volta scorsa rispetto ad altre nel passato, che in realtà è un salto logico enorme, cioè il salto logico che una superficie bidimensionale acquisisce, diciamo, simbolicamente, connotativamente, cognitivamente, tre dimensioni, no? E questo è il salto logico. Quindi, apparentemente è aggiungere una terza coordinata, la Z, ma di fatto il salto logico è enorme, perché il salto logico è trapassare due superfici piani, che piani rimangono, vuoi vettoriali o vuoi bitmap, a un'idea che invece il piano è in qualche maniera un fatto cognitivo più complesso, no? Attraverso cui noi possiamo raffigurare la terza dimensione. La possiamo raffigurare geometricamente, matematicamente o anche visivamente, prospetticamente, come siamo abituati a fare. Il salto logico è enorme, però. Comunque, avevamo descritto questo sistema che i due volontari chi erano? Eravate voi due, che volontariamente si erano prestati a fare questo, abbiamo visto che tutto questo poteva essere fatto ai tempi di Leonardo, tranquillissimamente. Avevamo anche studiato una macchina, no? Una macchina tridimensionale che poteva piazzarci in maniera diversa i vettori nello spazio, o i volumi, o quello che era. E poi avevamo fatto, avevo descritto il salto logico molto importante, che era dal mondo che abbiamo definito analitico, perché descrive Agenzia delle Entrate, usiamo questo, non so perché sta qua dentro, vabbè, allora facciamo questo. Che descrive analiticamente, come vedete lì, punto per punto, o meglio, poligono per poligono, quello che si può andare a creare per realizzare un oggetto 3D, avevamo in particolare notato che c'era bisogno della shape, che è dichiarare che noi stiamo facendo un oggetto 3D e piazzare un suo punto di controllo nello spazio, e poi la descrizione di tutte le altre. Da questo al discorso fondamentalmente diverso, che è gestire via curve, no? In particolare sono proprio le curve di Bézier che sono rappresentano attraverso equazioni. Questa pagina che ho trovato è molto bella perché è una pagina che ce le fa fare interattivamente da qualche parte. Ecco, questo è lento, ma alcune di... Eccole qua, vedete? Ci fa vedere, e quindi questa è una curva di Bézier di un livello. Vedete, è una linea. Questa è una curva di Bézier di secondo livello, una curva quadratica, eccetera. Ci fa vedere le varie famiglie di curve che le equazioni di Bézier possono generare. Abbastanza bellino, no? Perché uno dice, ma come? Questa è una curva? Sì, è una curva, perché è tutto assimilabile a parlare della curva. E va bene, abbiamo visto che questa è una grande rivoluzione, perché diventa sostanzialmente matematico e quindi è estremamente più economico nella gestione, perché di nuovo io mi muovo attraverso un processo, io indico una processualità, non sto ad indicare una fattualità. Indicando una processualità e non una fattualità, non so se è, però è bellino detto così, guadagna una grande forza, no? Perché è oltre a un fatto economico, è anche un fatto economico, intendo dire di spazio, è anche un fatto che apre al mondo parametrico molto più forte, no? Perché è vero che induce anche l'altro sistema in modo parametrico, ma in fondo capite bene, guardando quello che abbiamo visto, che io posso dire muovi un punto da uno all'altro, e anche ai tempi di Leonardo la curva mi cambia e tutto mi cambia, e quindi era abbastanza interessante e l'ho aggiunto con queste cose. Poi volevo capire meglio questo discorso della normale. Allora, la normale si intende una perpendicolare al piano, ma la perpendicolare al piano ovviamente può avere il piano di sopra, per esempio, guardate in quel caso, può avere il piano di sopra e il piano di sotto. Quando io compongo molti di questi piani per formare il mio oggetto 3D, devo sapere in che direzione va questa normale. Questo è il discorso, se no non riesco a comporre il piano. Una volta capito è abbastanza semplice. Quindi ho aggiornato queste cose e soprattutto ho fatto una cosa, è questa, e cioè ho fatto un piccolo riassunto degli elementi innovativi di questa lezione rispetto alle altre. Ho capito che è il sistema migliore. Un po' per voi, un po' soprattutto per me, perché io però mi scordo le cose nuove che dico nella nuova lezione, no? In questo caso era molto carina, per esempio, questa cosa del Leonardo 3.0 dal mio punto di vista, perché era carina, perché giocava col terzo passaggio del Leonardo e allo stesso punto il fatto che in questo caso diventa 3D. Allora, questo è un poco come riassunto della lezione scorsa, anche per... diciamo riscaldarci tutti. Ok, ecco qua. Allora, la lezione, dato che noi parliamo di costruzione vettoriale del mondo o della presenza del mondo, diciamo il mondo 3D, da un certo punto in poi dello sviluppo del corso c'è sempre stata questa lezione, che è una lezione che serve a, in qualche maniera a relativizzare molto la questione dello spazio 3D. Lo spazio 3D che noi tendiamo a pensare come un fatto oggettivo, non è affatto un fatto oggettivo, è soltanto una delle dimensioni spaziali in cui noi possiamo progettare, vivere, immaginare lo spazio, eccetera. E quindi la lezione serve a muoversi su questo ragionamento e serve a ragionare alla stessa relazione che c'è tra tempo e spazio ed affrontare alcune questioni che sono interessanti. Queste questioni poi possono venire a far parte di un vostro bagaglio cognitivo, logico, di qualunque tipo. In qualche caso è avvenuto nella storia del corso che proprio alcune di queste riflessioni hanno determinato installazioni molto particolari, per esempio, o comunque ragionamenti sull'architettura molto particolari. In qualche caso l'hanno diciamo aggiornata. La bibliografia della lezione si compone sostanzialmente di queste cose, poi adesso entriamo nel merito. Innanzitutto è il capitolo Il tempo del libro Introduzione alla rivoluzione informale dell'architettura. Per caso qualcuno lo ha con sé il libro, una copia del libro, uno di voi? Ecco, grazie, se me la presti mi fai un grosso favore, perché io mi viene più comodo seguire da là.
Grazie mille.
Quindi è il capitolo Il tempo di questo libro, che infatti adesso riprendiamo, che in realtà è una versione modificata di un articolo che feci nella nostra rivista, che si chiamava Il progetto nostra, perché l'abbiamo fondata molti anni fa con un gruppo di amici, e si chiama Il progetto. Nel frattempo sono successe delle cose belle, e cioè è uscito il libro Matland nella mia collana. Vi avevo fatto un cenno. Michele Emmer è un matematico che è sempre stato interessato anche a una sorta di divulgazione della matematica in una serie di convegni in cui lui incrociava, faceva parlare anche artisti, musicisti, eccetera, sempre con l'oggetto della matematica, ma intrecciando le cose. Il professor Emmer insegnava matematica qui. Come credo di avervi raccontato brevemente, a un certo punto ha rivelato interesse per la mia collana, e quindi è nato questo libro che si chiama Matland, dal mondo piatto alle iperSuperfici, che è un libro proprio bello, perché è un libro che attraversa, vista da un matematico, molti aspetti dell'arte e della spazialità. E quindi quando lui ha fatto questo libro, io poi ho scritto la prefazione, che è un po' l'inizio di questo ragionamento, di cui adesso veniamo ovviamente a parlare, ma rimane secondo me un bel libro, molto piacevole. Nessuno di voi l'ha letto, no? Nel gruppo? Ok. Dopo molti anni mi ho fatto un'altra collana che si chiama Gli strumenti. E dentro questa collana è uscito questo libro che si chiama I sandali di Einstein, Introduzione all'estetica dello spazio-tempo. Il libro credo che è anche in Amazon o in PB. È stato un libro che è stato molto curato anche da me, uno stretto rapporto con l'autore, perché era un libro che andava avanti rispetto a questo di Emmer. Questa problematica dello spazio, della matematica e delle sue implicazioni con l'arte è andata molto avanti, è un libro, diciamo, curato da tutti i punti di vista, è sicuramente bello e interessante per chi vuole approfondire questa questione. E poi c'è il libro L'ordine del tempo, non a caso, che è un libro di Carlo Rovelli. Carlo Rovelli immagino che sia noto, è un fisico, ma che ha interessi, passioni, anche per la, ovviamente per la matematica, per la filosofia, e ha scritto dei libri molto molto belli, molto appassionanti, solidi dal punto di vista ovviamente scientifico, ma con un taglio anche divulgativo, insomma, non sono libri per... Non sono certo libri per il medio italiano, che si scopre che non legge. Le ultime statistiche sono che non solo non legge, non capisce niente di quel poco che legge. A un certo punto mi sono terrorizzato, ho pensato io forse dovrei fare un test al mio laboratorio di sintesi per vedere qual è la media di comprensione, perché uno dà per scontato che si capiscono. Beh, non è detto, anche se tu pensi di avere una scrittura piana non si capisce. Comunque, non è un libro difficile, ma è un libro per che un medio lettore dovrebbe essere in grado di apprezzare. Allora, detto questo, il primo discorso abbastanza interessante, ed è uno facile, è capire come cambia la dimensione del tempo da un punto di vista, diciamo, della vita comune, delle esperienze comuni. E per fare questo, una maniera interessante di vedere questo è immaginare dov'era l'orologio e com'era fatto l'orologio. Facciamo uno strano ragionamento logico. Immaginiamo dov'era l'orologio nelle varie epoche e poi trasliamo da questo dov'era l'orologio al significato anche più ampio che ha questo dov'era, che non era semplicemente questo. Se immaginiamo le civiltà antiche, ovviamente l'orologio era rappresentato dall'ognomone, no? Cioè da un elemento verticale con delle indicazioni a terra che segnava il tempo, quindi era localizzato in pochissimi punti, no? Forse anche in un solo punto, forse in un solo punto in una regione, ed era chiaramente un segnale di forte controllo simbolico e anche gerarchico, no? Una società, diciamo, sostanzialmente organizzata attraverso una base enorme di schiavitù, proprio schiavitù, no? Barzellette, e delle classi dominanti molto poche che finivano, diciamo, ovviamente in un vertice. Funziona abbastanza bene questa idea. In fondo l'ognomone non è altro che una traduzione del vecchio asse che noi abbiamo messo per capire dov'era la stella polare. In fondo, se ci riflettete bene, no? Questo primo segno che ci cambia il caos dell'universo in una conoscenza, l'unica stella che sta ferma, da cui noi possiamo cominciare a dipanare la complessità del mondo, in fondo si trasforma a tante trasformazioni, una di queste è l'ognomone che sogna il tempo, un tempo estremamente gerarchizzato, un tempo di cui il controllo è dato alla punta di questo sistema, e anche estremamente localizzato, no? Estremamente localizzato. Se noi facciamo un salto all'inizio dell'epoca meccanica, cioè quando si cominciano a sviluppare sistemi meccanici per controllare il tempo e questi cominciano ad essere parte dello scenario urbano, vediamo che questo tipo di controllo del tempo si sparpaglia un po', no? Quantomeno appartiene ai... ti metti davanti, io posso vedere, capito? Se no, no, mi rimane strano. Immaginate le chiese, no? Con i campanili, con gli orologi, ce ne cominciano ad essere un poco di più, non è l'unico gnomone, è leggermente più distribuito e rappresenta sempre comunque un accentramento, no, del potere, ma certo non uguale a quello diciamo imperiale o regale che potevamo immaginare con lo gnomone. Facciamo un altro passo avanti, avviciniamoci all'epoca industriale e qui parte anche la mia collezione, no? Io, come vi ho raccontato, ho tutta questa collezione di immagini di orologi. L'orologio comincia ad essere un oggetto che viene a far parte integrante sia del paesaggio, diciamo, chiamiamolo paesaggio, del paesaggio della società industriale, di come noi immaginiamo la città industriale, e anche in una certa misura del modo in cui immaginiamo organizzata la società, che allora gli orologi cominciano ad essere messi nelle scuole, nei municipi, nelle fabbriche in particolare, no? Scandiscono questa idea di tempo rotatorio, che è fondamentale per capire il mondo meccanico. Il tempo veramente ruota, il tempo ha dei cicli. Avvengono dei cicli dalle 7 alle 18 e dalle 18 alle 21 e dalle 21 alle 6, avvengono dei cicli, e questa idea dei cicli è un'idea fortemente legata anche a questo aspetto meccanico dell'orologio, no? Il mondo industriale è un mondo che ruota, e ruota dalla ruota del treno con le sue assi di movimento, alle macchine, alle turbine, alle ruote dentate, all'orologio. Questa idea del tempo scandito e del tempo ruoteante è un tempo tipico del momento industriale, ed è il tempo dello zoning, sostanzialmente, il tempo della divisione in fasce, della divisione in fasce orarie, no? Se ci chiediamo dov'era l'orologio, ci possiamo immaginarlo quindi da una parte nelle chiese, nelle fabbriche, no, nelle chiese meno, nelle fabbriche, nelle scuole, negli uffici pubblici, o dall'altra nel polso, no? Del polso soprattutto di chi ha un certo tipo di potere, no? Lo possiamo immaginare nel polso del capofabbrica, no? Mentre più difficilmente nel posto dell'operaio, non so perché, no? Un immaginario è quello. Se ci chiediamo oggi dov'è l'orologio, noi improvvisamente capiamo che cosa vuol dire essere passati da un'epoca scandita in zone che sono tanto fisiche quanto di funzionamento della città, perché anche la città funziona per cicli e per zone, no? La città industriale all'idea invece di un tempo frammentato e frammentario, in cui l'orologio è ovunque. Questo è il problema, la differenza. Da un orologio localizzato nel polso, l'orologio è arrivato ovunque. In che senso è ovunque? È ovunque perché nei frigoriferi c'è l'orologio, nella radio c'è l'orologio, nel microwave c'è l'orologio, nel forno c'è l'orologio. Sempre più addirittura, e questo è incredibile, tutti i nostri device avranno l'orologio. Perché tendenzialmente, ma ci cominciamo ad essere, tutti i nostri device faranno parte di Internet degli oggetti, d'accordo? Adesso ci fermiamo alle lampadine, ma la lampadina è un orologio allo stesso tempo, no? Ha capacità di tempo, perché sennò non potrebbe accendersi quando dico io. E così, diciamo, questa idea è che il tempo si è... l'orologio comincia a essere dappertutto. E a questo essere dappertutto corrisponde che anche il tempo ha una struttura completamente diversa. Non ha più il tempo ciclico, no? Il tempo delle fasi, si lavora, si riposa, si lavora, si dorme, si sveglia, si lavora, poi sabato e domenica cambia la struttura, poi riprende, corrisponde ai movimenti dell'orologio, a questa idea di movimenti meccanici. Al tempo frazionato e simultaneo dell'epoca informatica corrisponde il fatto che fisicamente l'orologio è ovunque, ma questa è una cosetta tanto per farvi visualizzare la questione, ma soprattutto sono i tempi che sono diventati completamente frazionati. Sono diventati completamente frazionati perché tendono a non funzionare più con la ciclicità precedente, ma tendono a funzionare molto di più in cicli continui di 24 ore, di completa alternanza tra l'una e l'altra, e in cui coesistono continuamente attività diverse e situazioni diverse. Da un tempo continuo meccanico si passa a un tempo misto e frazionato. E questo è assolutamente vero, soprattutto se uno ha qualche esperienza, come io ci ho avuto, chiunque lo può aver avuto, è un'esperienza eroica, di lavorare con studenti di altre nazioni. Per esempio i cinesi, io ho fatto un workshop in Cina, mi hanno molto colpito su questo, loro lavorano veramente su cicli completamente diversi, alternano sonno e veglia in maniera completamente diversa da noi, hanno proprio una ciclicità di tempo completamente diversa. Quindi il tempo, come dire, diventa anch'esso un sistema soggettivizzato. Il tuo tempo non è uguale al tempo necessariamente dell'altro. Allo stesso tempo si possono parlare perché sono entrambi molto frammentati, cioè una volta uno non telefonava oltre una certa ora o non telefonava orari di lavoro perché supponevi che quello lavorava, giusto? Questa convenzione è completamente quasi rotta del tutto, no? Io ho una frammentazione mia dei tempi, l'altro ne ha un'altra, ma siccome sono entrambe frammentate, noi abbiamo possibilità, diciamo, come dire, di interloquire, perché non è così rigido. E perché anche in fondo ciascuno di noi tende a fare, dato che il tempo ha questa struttura frammentata, più cose contemporaneamente. Come dicevamo, è la caratteristica del multitasking. Allora, tutta questa faccenda è una faccenda, diciamo, significativa. Cioè, nel senso che sono riflessioni che, ripeto, cioè la struttura del corso non è monocratica, non è che vi dice guardate che questa è l'idea più forte che c'è, lavorateci. No, la struttura del corso funziona, io vi dico 10 e voi scegliete. Quindi ci sono alcuni che possono essere estremamente incuriositi, interessati e cominciano a creare, a rammagliare su questa idea, altri che no, la mettono lì da parte e lavorano su altre, no? Noi ne parliamo di molte cose, perché questo è anche un corso, diciamo, che serve un pochettino per aprirvi lo sguardo, no? È multitasking anche lui, vorrebbe essere multitasking. Una cosa che è sempre molto divertente è come cambia il concetto, ci divertiamo due minuti su questa questione e poi passiamo alla parte della lezione più cognitiva. Allora, una cosa che è molto divertente è immaginare come ci si dava un appuntamento, no? Allora, io pensavo ai tempi di o Silvia Mia o della donzelletta che viene dalla campagna, l'appuntamento era dato, ci vediamo al tramonto, giusto? Ci vediamo al tramonto in quel posto, che ora è il tramonto non si sa bene, perché non potevano avere dei sistemi, no? Quindi, diciamo, è molto orientativo contestuale, no? Quindi, cioè, se vediamo al tramonto, se andava bene, ci vediamo al levar del sole, se va bene, cioè, erano indicazioni di larga massima, immaginate, ma era proprio così, perché non c'avevano un sistema, diciamo, non è che poteva andare a controllare ogni omone, d'accordo? Quindi, era abbastanza, diciamo, generico. Ai tempi della precisione meccanica e dell'orologio meccanico, è chiaro che, diciamo, dice ci si vede alle 18.10 in quel posto, ci si vede alle 18.10 all'inizio di via del corso. E, come dire, la nostra generazione è completamente abituata a questo, perché dato che noi non avevamo altri strumenti, noi dovevamo avere una certa precisione sul luogo e sull'ora dell'appuntamento. La vostra generazione, in linea di massima, adesso non è che voglio entrare dentro di voi, ma in linea di massima è come se lavorasse per una negoziazione continua, no? Si chiamano 10 volte prima di arrivare a capire dove e quando ci si vede. E avendo questo strumento, diciamo, è una sorta di aggiustamento progressivo, sia sul luogo, sia sul tempo. E si tende tendenzialmente a non avere quello che aveva la generazione precedente, cioè un'ora e un posto preciso. È vero o non è vero? È vero. Tanto è vero che viene l'interesse quando due generazioni sono a confronto, per esempio padre e figlia, no? Nel caso specifico, perché ovviamente sono due sistemi e due modi, diciamo, di ragionare. È chiaro che questo ha a che vedere col tempo, ha a che vedere con la strumentazione, ha a che vedere con tutta una serie di cose. Quindi questa questione del tempo è abbastanza interessante, no? È abbastanza interessante. È tanto interessante che a un certo punto della mia vita, dopo che è stato pubblicato il libro di M, dopo che io ho fatto una prima prefazione, ho cominciato ad interrogarmi in maniera più analitica su questo problema, cercando di vedere un mio modo di mettere insieme tempo e spazio, che era naturalmente qualcosa che era in qualche maniera insita, un poco insita anche nel modo in cui vi avevo raccontato la costruzione del mondo 3D, perché in fondo i movimenti dal punto alla linea, dalla linea al piano, eccetera, possono anche essere visti un poco dal punto di vista temporale, ma in ogni caso sembra che tu l'abbia letto questo libro. È sottolineato in maniera molto piacevole. Allora, dunque, allora io direi, facciamo così, seguiamo un poco alcuni pezzi del libro e poi io li commento. Perché questo, un po' come il capitolo sull'informazione, vuole avere una sorta di spiegazione, come dire, analitica. Allora, la frase forse importante che vorrei leggervi è che gli architetti d'abitudine pensano di plasmare una cosa che è, non pensano di poter creare essi stessi il tempo e lo spazio. È una questione rilevante, in particolare se si connette questa indagine al più generale cambiamento da una procedura, da un paradigma meccanico e oggettivo a uno informativo e soprattutto soggettivo. Cioè, implicitamente, ancora di norma, noi non abbiamo rotto la soglia. L'idea è che noi creiamo un oggetto in un tempo e in uno spazio oggettivo. Invece quello a cui io voglio cominciare a spingervi è dire che noi non creiamo un oggetto in uno spazio, in un tempo oggettivo, ma in qualche maniera noi stessi possiamo plasmare lo spazio e il tempo, dato che attraverso soprattutto l'elettronica ne cominciamo ad avere i mezzi. Vediamo come arriviamo a questo ragionamento. Allora, per fare questo ragionamento devo fare un assunto numero uno, magari ve lo segnate così non ci perdiamo. L'assunto numero uno è che il tempo è la prima dimensione dello spazio. Questo lo prendiamo come assunto e vediamo come lo sviluppiamo. Il tempo è la prima dimensione dello spazio. Che cosa si può... posso voler intendere? Vediamo se lo dipano. Il tempo non è affatto una quarta dimensione dello spazio, perché tutto si muove, tutto è relativo, come spesso rischiando un poco di relatività viene detto, ma è proprio il tempo l'unico modo di descrivere uno spazio. Per convincersene basta porsi in una condizione artificialmente limitata, una stanza buia, oppure uno spazio a una sola dimensione, come spiego in nota. Quindi, se io vivo in uno spazio a una sola dimensione, dovrei capire perché il tempo è l'unica maniera di descrivere lo spazio e viceversa. Vediamo questa nota. Cominciamo ponendoci in una situazione di limite, quella di uno spazio a una sola dimensione. Immaginiamo così di vivere costretti lungo un binario, immersi in una dimensione esclusivamente lineare, senza avere mai sperimentato e neanche immaginato altre. Facciamo a noi stessi una domanda chiave: qual è il modo di conoscere, di descrivere o di rappresentare questo mondo solo lineare? Evidentemente la vista non c'è di aiuto, poiché tutto apparirà schiacciato in un unico punto. La risposta deve risiedere in un altro ordine di esperienze. Il modo di conoscere questo spazio lineare può avvenire solo percorrendolo. Possiamo infatti calcolare il tempo da un punto a un altro del binario, ed è proprio questo intervallo, cioè, che permette di descrivere questa condizione spaziale. Il tempo diventa così la prima dimensione conoscitiva e descrittiva dello spazio. È la linea, la minima entità spaziale. Quindi, per conoscere la linea, in altro modo, l'unico modo di conoscerla è percorrerla. E comprendendo dal punto A dal punto B, poniamo inizio e fine della linea, io posso avere una cognizione di questo. Quindi è soltanto il tempo che mi può descrivere questa condizione ad una dimensione, perché ovviamente io sono immerso in una condizione ad una dimensione. Sto usando in questo esperimento il famosissimo artificio che usa Edwin Abbott nel romanzo Far Flightland, un romanzo di Many Dimensions, pubblicato alla fine dell'Ottocento in Inghilterra. Emmer ha anche un sito che mostra diverse cose, animazioni e altro di questo sito. Ho ricordato lo scrittore Edwin Abbott, ma vorrei rendere chiaro che la definizione come prima dimensione dello spazio non solo non deriva dallo scrittore inglese, ma l'ho escogitato proprio per cercare di risolvere quello che appare un artificio letterario usato da Abbott. Flatlandia è uno spazio a due dimensioni, un piano cartesiano, in cui vive il quadrato, in cui vive il quadrato, protagonista base del libro. In questo spazio vivono altre figure geometriche che si muovono tutte come se fossero una sorta di vermi piatti e che non conoscono altro mondo che il piano a due dimensioni. Si muovono come se fossero una sorta di vermi piatti in uno spazio a due dimensioni. Immaginatelo. Non è difficile immaginarlo, no? Provate a immaginare una foglia no? È uno spazio a due dimensioni in cui posso immaginare un verme piatto che può conoscere e praticare questo spazio soltanto a due dimensioni. Lui è costruito sostanzialmente a due dimensioni e può conoscere questa superficie soltanto navigandola su due dimensioni, come se fosse un verme piatto. Ora, una figura, poniamo il quadrato, potrebbe avere cognizione di tutte le altre figure, triangoli, cerchi, poligoni, non per il fatto che esse hanno lati luminosi o colorati, appunto come assumerebbe Abbot, ma semplicemente circumnavigandole, percorrendo il perimetro e quindi facendo entrare il tempo di nuovo come prima dimensione dello spazio. Questo utilizzo del tempo nella formulazione dello spazio, che arriva ad ampliare il primo postulato di Euclide, per Euclide si ricorderà il punto non ha parti, adotta alcuni complementi della definizione astrofisica di buco nero, che ha massa infinita, curvatura infinita e non ha, qua arriviamo al punto, né spazio né tempo. Quindi non sono io che lo dico, è il concetto in astrofisica di buco nero, cioè uno spazio a zero dimensioni, in cui tutto collassa, in cui non c'è né spazio né tempo. Quindi se tutto collassa nel buco nero ed è uno spazio a zero dimensioni, dove non c'è né spazio né tempo, no? Da questo deriva che se io dal buco nero faccio muovere un vettore o un punto, ho creato una linea, ho creato uno spazio a una dimensione, ma l'unico modo per descriverlo è di nuovo il tempo che segna questo vettore. Le cose cominciano un po' a quadrare. Adesso quadreranno ancora di più. Allora, non ha né spazio né tempo. Lo spazio e il tempo lo spazio e il tempo si generano insieme. Il tempo ebbe inizio con il Big Bang, sostiene Hawking. È abbastanza logico, perché nel buco nero, il buco nero non ha dimensioni, non ha spazio e nel tempo. Lo spazio e il tempo si cominciano a generare con l'esplosione del Big Bang, sostiene Hawking, non saggio. E sono tra l'altro governati da una relazione nota, un secondo uguale a 300.000 km, cioè la velocità della luce. Il noto astrofisico ricorda una cosa meravigliosa, aggiungo io, che è proprio Sant'Agostino che alla domanda cruciale che cosa faceva Dio prima di creare l'universo, rispose che il tempo era una proprietà creata da Dio, e che quindi prima dell'inizio dell'universo il tempo non esisteva. Ok, abbastanza interessante questa faccenda. Quindi questa idea di descrivere il tempo attraverso lo spazio e viceversa, lo spazio attraverso il tempo, è parecchio interessante. E quindi questo primo assunto del nostro ragionamento, il tempo è la prima dimensione dello spazio, vediamo dove ci porta e se ci porta a qualcosa di interessante. Vale la pena sottolineare che alla prima formulazione ne deriva direttamente una seconda, due, è quasi ovvia, ma bene tenerla presente. Quindi che lo spazio si definisce come un intervallo percorribile e quindi la minima dimensione spaziale è quella di una linea. Ovviamente il punto, vuoi buco nero, vuoi punto geometrico, non ha spazio e non ha tempo. Quindi il minimo, lo spazio deve essere un intervallo percorribile. E da questo l'avevamo grosso modo capito, no? E quindi deriva da una terza considerazione abbastanza bella, che riguarda una definizione più ampia dell'abituale di punto. Punto è ciò che non ha né spazio né tempo, che come abbiamo visto ha delle interessanti implicazioni. Quindi ci siamo ricreati diciamo, un mini sistema che ci serve. Perché abbiamo dovuto creare questo mini sistema? Perché il nostro fine è mettere in relazione spazio e tempo, d'accordo? Quindi abbiamo dovuto fare queste tre formulazioni, dire il tempo è la prima dimensione dello spazio, secondo, lo spazio è un intervallo percorribile, terzo, il punto è ciò che non ha né spazio né tempo, diciamo noi, mentre invece nella definizione euclidea è che il punto non è divisibile, d'accordo? Abbiamo diciamo quest'altra definizione. Ora, chiediamoci come questa idea del tempo come fattore decisivo per la comprensione dello spazio può condurci a formulare alcune idee di un certo interesse per il nostro campo. Il centro di questa seconda, il centro è una seconda sperimentazione, anch'essa che adesso andiamo a discutere. Allora, proviamo a chiederci, come faccio a percepire una figura a tre dimensioni se vivo in un mondo a due? Questa è una questione su cui Abbott costruisce parecchio. Allora, la domanda è, se io vivo come un verme piatto su una foglia, percepisco solo un mondo fatto a due dimensioni, ovviamente. Il tempo che io metto a percorrere da un lato all'altro della foglia mi dà un'idea di quanto sia grande questa foglia e di che tipo di organizzazione spaziale ci abbia. Se io la continuo a triangolare in tutti i modi e sono molto intelligente, a un certo punto posso avere un'idea di questo piano, giusto? Perché io solo quello posso fare, non posso fare altro, d'accordo? La domanda è, ma se io sono un verme piatto e vivo su due dimensioni, posso avere un'idea di uno spazio a tre dimensioni? Questo è il problema di Abbott, che noi traduciamo qui di seguito. Per rispondere facciamo un secondo esperimento. Immaginiamo di incastrare una sfera in un piano. Allora, adesso, se voi avete un foglio di carta, facciamo di nuovo il nostro esperimento con una cosa. Immaginate che noi siamo nel nostro mondo a tre dimensioni, da due dimensioni, abbiamo il piano, lo conosciamo così e gradichiamo in questo. Posso immaginare di incastrare una sfera su questo piano, giusto? Immaginatela incastrata. Allora, se conoscessi solo le due dimensioni del piano, percorrendo la sezione di incastro, immaginatela proprio un buco, se conoscessi solo le due dimensioni del piano, percorrendo la sezione di incastro sul piano della sfera, penserei naturalmente che la figura sia un cerchio, che vuoi che posso pensare, foro me. Ma facciamo intervenire nella sfera il fattore tempo, cioè facciamola muovere in giù in maniera che la sezione di incastro sul piano diventi progressivamente più grande. In questo caso, circunnavigando la sezione di incastro una seconda volta, scoprirei che il cerchio è diventato più grande. E facendo una terza volta il giro, troverei che il perimetro è diventato triplo, pensando che la sfera si è continuata a muovere. Naturalmente questo sarebbe un fenomeno quasi inspiegabile nel mondo a due dimensioni, giusto? Come me capacito di questa cosa? Si potrebbero fare congetture sull'evento e scogitare ipotesi molto balzane, ma è anche possibile ipotizzare del tutto logicamente una sorta di prosecuzione, visto che nel mondo a due dimensioni in cui io vivo, nel mondo a due dimensioni ho coscienza di mondi a una sola dimensione, che nel mondo a due dimensioni si ha conoscenza di mondi a una dimensione, cioè delle linee. Quindi sarebbe possibile immaginare che la progressione possa muoversi non solo verso il basso, cioè dalle due dimensioni a una dimensione della linea, ma anche verso l'alto, cioè che dopo un mondo a due dimensioni ne potesse esistere un mondo a tre. Uno scienziato geniale potrebbe ipotizzare che esistendo uno spazio a tre dimensioni, esistono anche figure a tre dimensioni e quindi che le circonferenze continuamente cangianti nel piano siano effettivamente sezioni di incastro dovute al movimento di una sfera in uno spazio a tre. Sarebbe una serie di scoperte terrificanti, quasi inspiegabili, da spiegare a chi conosce solo il mondo a due dimensioni, ma che sarebbero di un'evidenza lapalissiana se si potesse saltare dal mondo a due a quello a tre dimensioni e quindi vedere la scena della sfera incastrata sul piano da un altro punto di vista, anzi, letteralmente, da un altro sistema di riferimento. Riassumiamo. Allora, se io vivo in un mondo a due dimensioni, d'accordo? Io ho concezione che esistono le linee nel mondo? Sì, perché le posso sperimentare, d'accordo? Se vivo in un mondo a due dimensioni, lo vedo un mondo a tre dimensioni? No, non lo vedo. Se avvengono strani fenomeni, come una sfera che si incastra nel mio piano e muovendosi crea dei cerchi più piccoli o più grandi, la prima cosa che penso è che è arrivato lo Spirito Santo o la Madonna de Lourdes o qualcosa che io non riesco a spiegare logicamente, giusto? Perché io non lo vedo, non lo posso capire quello che sta succedendo. Però, dal punto di vista puramente, diciamo, speculativo, dato che io vivo a due dimensioni e posso conoscere lo spazio a una dimensione, posso ingettare, come si dice, congettare, cioè in italiano? Congetturare, perché volevo fare in inglese, no? Posso congetturare che, dato che esiste da due una, possa esistere da due a tre. Quindi il movimento che io reputo inspiegabile in realtà non è altro che il movimento di un oggetto a tre dimensioni che mi sta incrociando il mio piano a due dimensioni. Dal punto di vista puramente congetturale posso fare questa congettura. Giusto? No, ti voglio dire perché per arrivare subito, questo è il discorso che fa Abbott. Flatlandia ha questo, siccome in Flatlandia, diciamo, il mondo è a due dimensioni, non fa questi altri aspetti che sto dicendo io, fa il mondo a due dimensioni, quello che sostanzialmente Abbott in delle parti racconta in maniera scherzosa, eccetera, è questo arrivo di un oggetto tridimensionale in un luogo popolato soltanto da quadrati e da altre figure piatte. Quindi, non è una cosa che mi invento io. Dimmi, prego.
La domanda è questa. Sì. Infatti, dice, qual è il salto per capire dal mondo bidimensionale che c'è anche un mondo tridimensionale?
Sì.
Io come faccio a capire che c'è un mondo tridimensionale se lei mi sta parlando di una sfera che si interseca su un piano?
Te lo spiego io qual è.
Ogni volta mi lascia una traccia.
Sì.
Io la traccia la intendo come singolo.
Perché io ogni volta la mia idea è questa, ecco perché c'entra il tempo, che io ogni volta percorro, diciamo, la traccia e mi rendo conto che cambia di dimensione. Quindi, cambiando di dimensione, io dico, che cazzo sta succedendo qui? Che è questo strano fenomeno, che questo cambia continuamente di dimensione, perché cambia. Questo è il punto fondamentale, la parola chiave per arrivare a questo, alla soluzione, è la parola proiezione. L'oggetto tridimensionale ha una proiezione a un livello inferiore. È il concetto di proiezione ed è lo stesso concetto che noi usiamo nelle proiezioni ortogonali. Cioè, le proiezioni ortogonali cosa sono? Sono diminuzione di un livello, no? Da 3 a 2. Quindi la parola chiave è la parola proiezione, nel senso che un mondo a tre dimensioni proietta, tra virgolette, alcune sue componenti nel mondo, diciamo in questo caso a due. Però il punto mio fondamentale è questo, che siccome la sfera si muove, le proiezioni cambiano e quindi l'unica maniera mia per intuire che c'è un reale oggetto a tre dimensioni è perché questo si sta muovendo e quindi io faccio continuamente, diciamo, proiezioni diverse. Non ne ho una, è bene questa cosa, ho una sfera, giusto? Tante sezioni equivalgono a tante proiezioni, siamo d'accordo? Quindi è come dire, io la sfera la conosco perché faccio tante sezioni, dopo un po' posso intuire attraverso tutte queste tagli che quelle diventano un oggetto tridimensionale, quindi appartiene a un mondo tridimensionale che io da due dimensioni posso solo congetturare attraverso le proiezioni. Continuiamo a lavorarci, comunque questa mi piace questa idea di spiegare l'oggetto tridimensionale come attraverso tante sezioni, perché poi quello che si fa normalmente nei grasshopper, nelle varie cose, quello è lo strumento, no? Se io faccio tante sezioni mi approssimo alla tridimensionalità dell'oggetto, giusto?
Sì.
E quindi la sezione rappresenta uno scalamento di un livello dall'oggetto tridimensionale, la sezione ne ha due di dimensioni, giusto?
Però la domanda è questa, sì. Io prendo su un piano, sì. Ho la recensione di un passaggio, quindi eventualmente un piano.
No, perché quella si muove.
Ok, però ogni volta,
questa è la mia idea, ogni volta la sto circondendo e vedo che ogni volta è diversa. Dico, ma dove è essere?
Allora,
sì. No, proviamo.
Per evitare il fatto che il piano stesso si deforma, quindi entra anche il concetto del tempo e il piano stesso si deforma.
Che sia il piano che si muove? Che sia...
Sì, è come se fossero la coperta, il discorso della coperta di...
Quello credo che sia più complesso geometricamente, perché a quel punto può essere che la sezione rimanga uguale al limite, con la deformazione del piano, capito? Non so, proviamoci, prova a fare qualche schizzetto e vediamo se funziona meno con la deformazione del piano, non sono sicuro, perché quello è un concetto che in genere mi serve per altri concetti di relatività, eccetera. In questo caso geometricamente credo che sia meglio pensare che o la sfera si muove o al limite il piano si muove, perché rimane fisso nella sua geometria, sennò quello va in un'altra direzione. Comunque a questo punto arrivano quindi delle cose molto interessanti. Dico che per capire questa strana situazione in realtà basterebbe fare un salto fuori delle due dimensioni, giusto? Cioè, se io vedo questa sfera muoversi nel piano da tre dimensioni, ne faccio solo che una risata, cioè lo capisco immediatamente qual è la situazione, giusto? Se vivo in due dimensioni devo fare tutta questa congettura, ma se vivo in tre la vedo. Ci siamo? E così vale viceversa. Quando io dico, per avere concezione basterebbe fare un salto da un sistema di riferimento a un altro sistema di riferimento. Cioè, da un sistema di riferimento a tre dimensioni, vedendolo con un sistema di riferimento a tre dimensioni, questa situazione è la parissiana, no? È all'interno delle due dimensioni che io devo fare una proiezione. Quindi, sarebbe una serie di scoperte terrificanti, quasi impossibili da spiegare a chi conosce solo il mondo a due dimensioni, ma che sarebbero di un'evidenza lapalissiana se si potesse saltare dal mondo a due a quello a tre, e quindi vedere la scena della sfera incastrata sul piatto da un altro punto di vista, anzi letteralmente da un altro sistema di riferimento. E questo è messo tra parentesi perché il concetto del sistema di riferimento ha molte implicazioni. La ragione di questa lunga digressione è dimostrare che anche in questo caso è il fattore tempo la chiave. In questo caso il movimento della sfera è l'elemento che può far comprendere l'esistenza di mondi a più dimensioni rispetto a quelli effettivamente sperimentati, in questo caso a due. Mentre l'idea dell'analogia per pensare al mondo a più dimensioni è il concetto di salto da una dimensione all'altra. Sono temi che derivano da Abbott. Il fattore tempo è estraneo però al ragionamento dello scrittore inglese ed è quello che caratterizza questa analisi. Allora, torniamo a noi. Quindi, il centro di una seconda sperimentazione, anch'essa discussa in nota, è che il tempo non è solo la prima dimensione dello spazio, ma è anche lo strumento fondamentale per comprendere mondi a meno dimensioni del nostro e per immaginare logicamente mondi a più dimensioni del nostro. In particolare bisogna dire che ogni sistema di riferimento inferiore è contenuto da uno superiore, che vuol dire banale. È chiaro che il punto è contenuto dalla linea, la linea è contenuta nel piano, il piano è contenuto nelle tre dimensioni del cubo. Quindi ogni sistema di riferimento inferiore è contenuto in uno superiore. E va bene. 5. Da un sistema inferiore si ha proiezione di uno superiore. È quello che dicevamo, richiamando Abbott, con la sfera che si incastra e crea appunto una proiezione di un livello, ma muovendosi ne può creare molti. E quindi da un livello inferiore si ha proiezione di uno superiore, proiezione, quindi ne hai un frammento in qualche maniera, ne puoi intuire con una certa difficoltà, ne puoi congetturare, continuiamo a usare questa parola, in qualche maniera la complessità di uno superiore. E soprattutto ogni sistema di riferimento è valido al suo interno, ed ecco la cosa decisiva, ed ha un suo spazio ed un suo tempo autonomo. E da qua ci riagganciamo alla fine delle cose anche con Einstein. Che vuol dire che ogni sistema di riferimento è valido al suo interno ed ha un suo spazio e quindi un suo tempo, o meglio, un suo tempo e quindi un suo spazio? Semplicissimo. Torniamo al nostro foglio, d'accordo? Immaginiamo che noi dobbiamo percorrere, guardate, lo potete fare anche voi, il punto da questo punto a questo punto. Naturalmente l'unico modo per percorrere questo è fare questo vettore, se io sono un verme piatto, siamo d'accordo? Provate adesso a inclinare questo fino a quasi a far toccare, ma non senza far toccare veramente, i due punti, giusto? Immaginate sempre che siete un verme piatto. Ovviamente il punto da passare dal punto A al punto B è sempre lo stesso, giusto? È sempre facendo questo vettore. Ci siamo? Ma immaginate per un secondo che voi state guardando questa scena da un mondo 3D e non da un punto 2D, quindi non da questo sistema di riferimento, ma da uno superiore, e vedete immediatamente che il modo di raggiungere il punto A e il punto B è completamente diverso, è questo vettore, e non è il vettore che loro fanno. Questo vuol dire quello che è scritto nella citazione, e cioè ogni sistema di riferimento 2D è valido al suo interno ed ha un suo spazio ed un suo tempo. Questo è parecchio importante. Quindi ogni sistema di riferimento ha un suo spazio ed un suo tempo. E questa cosa qui ha delle implicazioni fortissime che attraversano moltissime discipline, innanzitutto le discipline per quanto riguarda la fisica, in cui ovviamente questo problema è un problema, diciamo, sostanziale. Quando loro dicono che fanno alcuni esperimenti per addirittura fermare il tempo, addirittura invertire il tempo, si muovono su questa idea, si muovono muovendosi proprio all'interno del diciamo, più intimo dell'atomo. Questo tipo di discorsi hanno una grande evidenza, ma hanno anche un'evidenza molto forte, stranamente, nel mondo dei biologico, nel mondo dei microbi, in cui uno si può pensare, ma il microbo, ma vive nelle tre dimensioni come le mie? O il microbo ha, diciamo, un suo spazio e un suo tempo, basato nel suo sistema di riferimento? Ovviamente il microbo ha il suo spazio e il suo tempo, che non è uguale al mio. Io posso entrare, vedere il suo, ma non viceversa, come al solito. E avanzando questo discorso, questo c'ha anche delle belle, bellissime implicazioni in una serie di studi che citeremo anche oltre nel libro, che sono persone che studiano il mondo animale e fanno capire come, in fondo, molte specie di animali e la gran parte di specie di animali hanno un proprio spazio e un proprio tempo e non sono inserite in una sorta di idea newtoniana a cui noi siamo abituati a pensare, no? Noi siamo stati educati a pensare che esiste un tempo assoluto e uno spazio assoluto, e che noi e tutti gli esseri siamo collocati in un tempo assoluto e in uno spazio assoluto. Giusto? In qualche maniera siamo stati formati a pensare in questa maniera. Invece non è così. Ahimè. Non è così. Non siamo collocati in un tempo assoluto e in uno spazio assoluto. Ma gli esseri, le situazioni, eccetera, hanno ognuno un proprio spazio e ognuno un proprio tempo, che funzionano in qualche maniera come bolle, ecco la parola importante, in qualche maniera autonoma, ovviamente con dei passaggi, ma sostanzialmente autonoma. Questo discorso dello spazio e del tempo autonomo e dei sistemi di riferimento autonomo, sia riferito alla fisica, ai sistemi animali, ma comincia a diventare una cosa fortissima anche nei noi umani. Ed è un aspetto della soggettivizzazione, del grande processo di soggettivizzazione legato all'informatica. Siete stanchi? Adesso facciamo. Allora, finiamo questo punto e poi facciamo una discussione e un recap, ok? No, perché può essere che. Allora, facciamo questo e poi ci riposiamo. No, perché è chiaro che uno gli possono bruciare i neuroni, a un certo punto lo bruciati. Allora, soltanto questa cosa dico, la devo dire adesso. Perché anche gli uomini e gli esseri umani tendono ad avere sempre più uno spazio e un tempo autonomo? Semplice. Ma secondo te, tu e tua nonna, ci avete lo stesso spazio e lo stesso tempo? Assolutamente no. Lo spazio, immaginate lo spazio. Lo spazio di tua nonna, potremmo anche usare, non so, tua nonna, ormai è stata tua nonna. Vabbè, è fatto in un determinato modo, no? È costruito in un determinato modo. Immaginiamo nel paese, nel quartiere, pensiamo che vivete nello stesso luogo, immaginate, è più facile, no? È costruito in un determinato modo, prova a descriverglielo, eccetera. Il tuo spazio è costruito su dove stanno le stazioni di Uber, dove sono le biciclette, dove il TripAdvisor ci sono le cose, o addirittura è mobile perché tu stai seguendo dove sta andando il tuo fidanzato o la tua fidanzata. E tutto lo spazio è una cosa molto diversa dallo spazio che c'ha lei. Cioè tu operi scelte spaziali e temporali sulla base di quelle informazioni soggettivizzate che tra l'altro non sono neanche uguali a quelle di Jessica, perché lei ce ne può avere una e tu ce ne puoi avere l'altra. Quindi tu ti muovi nello spazio e nel tempo in maniera fortemente soggettivizzata. Tu in fondo in fondo attraverso quest'uso della tecnologia gli esseri tendono ad avere una bolla spaziale e temporale autonoma e sarà sempre più autonoma ed è non soltanto distantissima, quasi inconcepibile per tua nonna, giusto? Ma comincia ad essere comunicabile, ma molto diversa da quella anche di un tuo amico o un tuo coetaneo. Ok? Allora, adesso facciamo un ritorno, ci riposiamo due minuti, però mi piacerebbe che tu mi facessi qualche domanda nel punto critico, che io te lo spiego, adesso o quando ritorniamo, dopo il break, come preferisci.
No, adesso è
sì.
Punto di
sì. Ok, ritorniamo lì. Sì. Va bene. Ok, il problema fondamentale è, diciamo, sono le asserzioni. Il problema fondamentale è capire le asserzioni. Allora, le asserzioni sono: ogni sistema di riferimento è contenuto da uno superiore. Ci sei? Questo è chiaro, no? Da tre dimensioni, in tre dimensioni ce ne sono due. Ci siamo? Ok. Da due ce ne sono una, ok? E qua ci siamo, questo è chiaro. Poi, da un sistema inferiore si ha proiezione di uno superiore. Se io sono su due dimensioni, quello superiore a tre dimensioni mi fa una proiezione, cioè, no? Mi diventa a due dimensioni. Esatto, noi chiamiamo la proiezione, di norma la proiezione ortogonale, perché di fatto è la proiezione da 3 a 2. In realtà la parola proiezione può valere anche da 2 a 1, sempre una proiezione si tratta, giusto? Noi siamo abituati a pensarla su 3, ma è uguale. Io posso mettere una linea nello spazio e proiettarla, diciamo, no? Proiettarla proprio come fisicamente, come se lanciassi dei lanci, dei costi di luce su un piano, no? E quindi la linea che ha due dimensioni può essere proiettata di nuovo, quindi il concetto di proiezione è, diciamo, onnicomprensivo, d'accordo? La sfera che si muove, noi la assimiliamo a un concetto di proiezione, l'unica cosa è che lei si muove tanto e quindi proietta tante volte, tutto qua. E il fatto è che, stando in due dimensioni, questa sfera che si muove, girando le varie proiezioni o le varie linee di incastro, io dopo un po' mi domando: ma che cazzo sta succedendo qui? E a rigor di termini, se proprio sono un genio, posso dire: caspita, ma queste linee che si muovono rappresentano delle tre dimensioni che io non vedo e quindi sono in realtà una proiezione, ma devo essere un genio. Però normalmente penso: ok, si sta scaldando il sangue di Cristo, che te devo dire, non lo so, una qualunque forma, capito, simbolica, mitica, oddio, c'è Belzebù, che ne so, una qualunque cosa che non abbia alcuna razionalità. Invece, se sono sulle tre dimensioni, se io sono sulle tre dimensioni, è vero, sta sfera a muoversi, posso avere dei dubbi, non ho dei dubbi, è immediatamente chiaro. Ci siamo? Abbiamo recuperato. E poi, ecco, ogni sistema di riferimento è valido al suo interno e ha uno spazio e un tempo autonomo. Questo vale con il discorso del verme che nel suo piano può fare soltanto questa dimensione e io che lo vedo da tre dimensioni vedo che c'è un vettore diverso. Ma il concetto è molto più importante perché dice: attenzione, è proprio vero che non siamo in uno spazio e in un tempo assoluto in cui tutti siamo collocati, ma siamo in tante bolle spaziali diverse, che hanno a che vedere con la nostra struttura fisica, hanno a che vedere con la nostra entità, che avere un atomo elettrico è diverso da un essere umano, un microbo ha uno spazio-tempo diverso da quello di un elefante. Non solo, ma ciascuno di noi, anche adesso con questo discorso dell'informatica, tendenzialmente... Allora, riprendiamo. Queste formulazioni comportano un punto decisivo. Nei diversi sistemi di riferimento a uno, due o tre dimensioni, i tempi sono diversi, e questo è un punto centrale che sposa appunto quell'idea di oggettività del tempo e di conseguenza oggettività dello spazio, che è un dato tranquillizzante e comune del nostro lavoro. Eseguiamo per capire meglio l'esperimento che vi ho appena descritto, cioè di passare e a curvare il foglio e a saltare da uno all'altro, di cui abbiamo fatto precedentemente, per dimostrare che i tempi e gli spazi sono diversi quando cambiano i sistemi di riferimento. Da un sistema a due in cui vale quello spazio e quel tempo, un sistema a tre posso fare cose diverse. Quindi, da questo deriva che in qualche maniera la figura del salto da una dimensione a un'altra dimensione è una dimensione in qualche maniera cognitiva molto molto caratterizzante, molto importante, no? Cercare di saltare fuori, soltanto nell'attimo in cui tu salti fuori comprendi effettivamente lo spazio in cui sei. In questo capitoletto del salto io faccio un paragone che è abbastanza, che avevo fatto in qualche altra occasione, e cioè immaginate di essere un pesce, no? Un pesce vive unicamente in una condizione acquatica, conosce del mondo soltanto lo spazio acquatico e non ha idea neanche di come sia fatto quello spazio acquatico. L'unica maniera per avere una intuizione di che cosa siano le isole, gli arcipelaghi che calano giù e che caratterizzano anche il suo mondo sotterraneo, eccetera, avviene appunto con la figura del salto, soltanto nel momento in cui il pesce salta fuori da quell'ambiente e ha un'intuizione di come, che cosa è il suo stesso ambiente in fondo, no? E quindi questa è un'idea metaforica, ma per darvi l'idea che il salto fuori dalla tua condizione o dal suo sistema di riferimento, che in fondo te lo fa vedere. E fino adesso ci siamo mossi nel mondo 1, 2, 3 dimensioni abbastanza consueto e familiare perché? Familiare perché noi siamo degli animali a tre dimensioni. Siamo costruiti, come dicevamo l'altra volta, su tre dimensioni, quindi per noi sembra abbastanza naturale pensare che si viva in un ambiente a tre dimensioni e non in un ambiente a due dimensioni, come vive invece un verme piatto, che non ha idea di uno spazio a tre dimensioni. Quindi noi tendiamo a pensare che sia oggettivo, che sia la realtà. Ma adesso proviamo a rifare l'esperimento di Abbott ancora, diciamo, diverso, e muoviamoci dalle tre dimensioni in cui noi siamo abituati a pensare come uniche e come visibili su un'idea di quattro dimensioni. Naturalmente la quarta dimensione, abbiamo fatto tutto questo processo per renderlo chiaro, non è affatto il tempo in questa discussione, ma è una quarta dimensione geometrica che estende la geometria XYZ nella progressione che fino a qui abbiamo descritto. Possiamo naturalmente pensare a creare uno spazio a quattro dimensioni con un processo analogico di traslazione teorizzato già nell'Ottocento dal matematico Riemann, che lo spazio a tre dimensioni da cui partiamo è uno spazio cubico, traslando un cubo avremo uno spazio idealmente racchiuso in un ipercubo che termina e comincia con un cubo e che avrà 16 vertici invece degli 8 del cubo di partenza. Si muove nello spazio, così come una linea muovendosi sullo spazio genera un piano. Così un cubo muovendosi nello spazio genera un semicubo. Lo spazio così definito avrà, secondo il nostro ragionamento, una serie di caratteristiche comuni a tutti gli altri, cioè il tempo è la prima dimensione dello spazio, anche lì. Lo spazio è un intervallo percorribile, anche lì. Il punto è ciò che non ha né spazio né tempo, anche lì. Ogni sistema di riferimento inferiore è contenuto da uno superiore, ovviamente. Da un sistema inferiore che ha la proiezione di uno di livello inferiore, ogni sistema di riferimento è valido al suo interno e ha uno spazio e un tempo autonomi. Ma per cercare di capire veramente che cosa è uno spazio a quattro dimensioni, dobbiamo aggiungere ora una settima formulazione. in ogni sistema di livello superiore coesistono infiniti sistemi di riferimento di livello inferiore, cosa che ovviamente noi già sappiamo, perché siamo abituati a sapere che in un piano esistono infinite linee o in un elemento tridimensionale esistono infiniti piani, però qua lo forziamo, diciamo in ogni sistema di livello superiore coesistono infatti sistemi di riferimento di livello inferiore, cioè in un cubo esistono infiniti, in un ipercubo esistono infiniti cubi, in una ipersfera esistono infinite sfere. Quindi in una sfera a quattro dimensioni esistono infinite sfere a tre dimensioni. Ora domandiamoci, questo spazio a quattro dimensioni come è fatto? Che cosa succede al suo interno? Naturalmente funzionano, come abbiamo detto, tutti i punti descritti precedentemente, anche se ampliati di una caratteristica fondamentale che è condensata proprio nella settima formulazione. Dentro uno spazio a quattro dimensioni coesistono più sistemi di riferimento a tre. Così, se in uno spazio a due dimensioni esistono infinite linee, in uno spazio a tre esistono infiniti piani, ciascuno può avere nello spazio a quattro infiniti o definiti cubi. Per capire questo, in una maniera abbastanza bella e facile, è se pensiamo che questa è una ipersfera a quattro dimensioni, ogni volta che noi inseriamo la mano possiamo estrapolare una sfera. Immaginatela così, è la maniera migliore per pensare questa cosa, no? Quindi in uno spazio a quattro dimensioni io posso ogni volta estrarre una sfera a tre dimensioni. Ritornando ai cubi, ciascuno può avere orientamento diverso, assi diversi, e naturalmente non è detto che se sì i cubici ma possano essere ovali, spheroidi o sferici, come vi ho appena detto. Come abbiamo visto anche nei casi precedenti, ciascuno di questi sistemi di riferimento, tra l'altro non necessariamente con assi tra loro perpendicolari, può descrivere mondi diversi dal punto di vista dello spazio e del tempo. Inoltre, i diversi mondi possono muoversi velocemente uno sull'altro, generando i fenomeni solo apparenti paradossali della relatività einsteiniana, visto che ognuno ha un proprio sistema di riferimento. Se la caratteristica intrinseca, quindi, di uno spazio a quattro dimensioni è quella della compresenza di interi mondi a tre dimensioni, poniamoci allora una domanda abbastanza cruciale, e con questa domanda terminiamo. Qual è la navigabilità prevalente di uno spazio a quattro dimensioni? In quella lineare la navigabilità è solo quella del binario, in quella 2 ovviamente piatta, in quella 3 è anche verticale, ma la navigabilità di un mondo a quattro dimensioni è esattamente quella del salto. Se in un mondo a due dimensioni posso cambiare continuamente linea, in quella 3 posso cambiare continuamente piano, in quella 4 posso cambiare continuamente volume, posso cambiare sistema di riferimento tridimensionale. La navigabilità di base a quattro dimensioni è quella che permette di saltare da un mondo a tre dimensioni a un altro mondo a tre dimensioni, e questo salto non è, come abbiamo capito, solo spaziale, ma è spazio-temporale. La navigabilità delle quattro dimensioni è quella del salto. Stare tranquilli. Fermiamoci un momento. Abbiamo quasi finito e poi andiamo con gli esempi. Protesi tecnologiche. Protesi tecnologiche. Ora, bisogna aggiungere un elemento che riguarda il corpo della percezione, o meglio, il soggetto della visione. Abbiamo stabilito in questo processo che i passaggi da un sistema spazio-temporale a un altro non sono assoluti, ma che ciascuno ha il proprio sistema interno con le sue leggi proprie che possono essere infrante solo da un livello superiore. Ora, tutto questo è in qualche modo dipendente anche dal corpo che percepisce. Abbiamo nei vari casi immaginati noi di essere un verme piatto, che può camminare unicamente lungo un filo, oppure un verme piatto, un insetto, oppure un verme piatto che può navigare in un filo, un verme piatto che può comprendere lo spazio a due dimensioni, oppure un essere umano che ha la capacità di moto e di percezioni su tre. Ne deriva che lo spazio a tre dimensioni non è legato oggettivamente a un'essenza delle cose, ma a una caratteristica fisica degli uomini e degli animali, che è quella di percepire e di muoversi su tre dimensioni. sembra di così di essere arrivati a un limite oggettivo, che è quello di un uomo che per sua natura è un sistema a tre dimensioni e non a quattro. Lasciamo stare altre argomentazioni sul tempo e ragioniamo su pragmaticamente. L'uomo, come sappiamo, sperimentato da molte migliaia di anni, ha la possibilità di costruire delle protesi tecnologiche e biologiche che in diverso modo lavorano per estenderne i propri limiti oggettivi. Sotto quest'ottica possiamo vedere lo sviluppo della sua tecnologia, anche nella sua componente cognitiva. Il grande tema, infatti, non è soltanto quello di fornire continuamente nuove protesi tecnologiche, ma è quello di sollevare crisi, di porsi domande sulla natura percettiva, cognitiva e infine, che è la domanda più ardua, estetica, che queste protesi tecnologiche possono permettere. Queste protesi tecnologiche, insomma, secondo noi, potrebbero servire anche per estendere le dimensioni della nuova spazialità architettonica. Naturalmente non possiamo aprire per intero questo argomento adesso, ma possiamo ricordare molto succintamente tre punti. Il primo riguarda il nesso fondamentale tra le connessioni dinamiche tipiche del mondo dell'informatica, la nozione di modello, nella sezione scientifica del termine, e il significato profondo di interattività, che porta alla mutabilità fisica dell'architettura al variare delle situazioni esterne e anche dei desideri degli utenti. Parleremo effettivamente sia del termine modello sia del termine interattività nelle prossime lezioni. Il secondo punto riguarda Internet. Internet è una delle protesi più rivoluzionarie create dall'uomo. Accoppiato a sistemi di interfaccia a finestra, a sistemi di navigazione in tempo reale, a sistemi di raffigurazione a distanza con sistemi ologrammatici sensibili e interattivi, è un breve passo che si sta per compiere. Il grande mondo di Internet è un incredibile densificatore e moltiplicatore di spazio e di tempo. Possiamo avere finestre contemporaneamente aperte su mondi lontanissimi uno dall'altro e possiamo letteralmente saltare da uno all'altro. Immaginate di nuovo quel discorso che facevamo prima sulle bolle spazio-temporali diverse. Viverci, sperimentare spazi in accelerazione e movimento, rappresentare ed essere rappresentati è tutto in tempo reale, in un continuo passare nei vari mondi, esattamente di nuovo con la modalità del salto. In questa fase di ricerca Internet è uno strumento necessario all'architettura, non solo per i suoi aspetti pragmatici, ma per quelli cognitivi. Acquisendo le coscienze si capirà come attraverso Internet e l'interattività si metterà in azione una formulazione che abbiamo lasciato un po' in ombra. Da un sistema inferiore si ha proiezione di un livello superiore. Formulazione che vuol dire che è possibile, pur essendo fisicamente inseriti nei limiti spazio-temporali tridimensionali, avere idee di uno spazio a quattro e usarlo, immaginarlo, un poco capirlo e progettarlo, plasmarlo, questo spazio a quattro dimensioni. Nel grande trapasso da oggetto a soggetto che investe tutte le sfere dell'arte, della scienza e del pensiero, attraverso questa discussione abbiamo sottolineato che neanche il tempo, neanche lo spazio sono più oggettivi, ma sono soggettivi. La nostra dimensione, la nostra volontà, il nostro tempo, la nostra comprensione creativa della tecnologia li plasmano. Il nostro tempo è la prima dimensione del nostro spazio. Ok. Allora, avete modo di leggere queste cose, volendo, perché ripeto, sono nel libro che vi serve insieme a, anche qui all'articolo, se volete. Per quello di voi che è particolarmente appassionato a questo argomento, nel frattempo ho aperto il libro che vi dicevamo, I Candoli di Einstein, di cui ci sono i link sopra, e molto rapidamente ve lo volevo far vedere, eccolo qua, perché come vi ho detto è un libro che è stato molto curato e questa tematica dello spazio-tempo, questa tematica degli spazi a più dimensioni è affrontata al massimo della precisione e al massimo della chiarezza, perché in qualche maniera ho lavorato anch'io con l'autore come direttore di collana per renderla il più il più chiaro e il più vivida possibile. Quindi è un libro costruito con attenzione, per chi è appassionato lo raccomando vivamente, e contemporaneamente, come vedete, ci sono anche dei rapporti che avvengono con l'arte dell'architettura nel campo sia della discussione del testo che delle immagini. Quindi qui non posso, qui c'è un po' di tarne, c'è una ragione, perché è costruito anche per far capire alcuni concetti dall'iposfera ad altri, e vedete nel campo delle immagini ci sono tante cose. Questa è la costruzione proprio di un ipercubo in particolare. Ci sono degli intermezzi molto belli, uno dedicato alla notte stellata di Van Gogh e uno legato a Dante, che sono come vedere le cose dal punto di vista diverso. Eccolo, comunque il libro è questo, ecco, volevo far vedere anche fisicamente. Ok. Allora, questa è una cosa. Poi andiamo invece nel nostro sito, che, come potete immaginare, non so se lo immaginate o meno, su questo argomento ha una serie molto cospicua di approfondimenti, perché è stato storicamente un tema che ha molto, diciamo, molto interessato chi seguiva il corso. Questo è, per esempio, l'ho voluto prendere, il libro di Catalano ha un glossario. Il glossario è molto importante per capire i termini e per capire la cosa, e qui in particolare c'è che cosa è un'ipersfera. È una voce del glossario che ho voluto riprendere, perché l'ipersfera è una sfera a quattro dimensioni, e proprio da questo arriva quell'esempio che vi ho fatto prima, che è come prendere una sfera tra tante possibili dentro l'ipersfera. Questo è quell'argomento che io vi dicevo, che riguarda la sfera biologica, ed è questo autore che si chiama Jacob von Oechsle, immagino, e che scrive questo interessantissimo libro che si chiama Ambienti animali e ambienti umani. E la base degli studi e delle scoperte di Oechsle è che non esiste un unico ambiente oggettivo in cui si collocano tutti gli esseri, ma che ciascun essere ha un proprio ambiente specifico. Come vi dicevo, in ciascun ambiente si muove la vita, selezionando e parcellizzando solo alcuni stimoli tra gli infiniti possibili. E questo è molto, molto bello, molto interessante, e, come dire, ho provato riprova una serie di cose che io dicevo. Catalano ha scritto un approfondimento sulla nostra rivista qui, in questo articolo, che riprende alcune tesi di questa argomentazione, che è qui per chi volesse saperne di più. E uno degli esempi classici di von Oechsle è riferito alla vita della zecca. È il mondo della zecca, è come la vita e il mondo della zecca è completamente diverso dalla vita di un altro animale, no? Perché si muove soltanto con il calore, perché sta a dormire lunghissime fasi e caccia soltanto in un determinato momento, perché tutto il suo ambiente è soltanto un ambiente olfattivo, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque questa idea della bolla è molto interessante, e io lo riprendo in varie occasioni, questa idea della bolla, e a un certo punto mi è capitato che alcuni atleti usassero il termine bolla, e la cosa mi ha molto interessato, mi ha molto colpito, ha avuto una sorta di riprova di quello che io dicevo, no? Ricordatevi qual è il mio problema è dimostrare che tendenzialmente abbiamo tempi e spazi autonomi, e quindi è come se avessimo spesso alcune bolle vere e proprie diverse. L'uso del termine bolla per indicare questi spazi e questi termini autonomi mi è venuto a volte, l'ho notato, usato dagli atleti. Per esempio, descrivendo ricordo bene, era un campione di judo, e descriveva il movimento della lotta come se loro stessero in questa bolla in cui non esiste nient'altro che il movimento, della lotta. E quindi è come se fosse una bolla spazio-temporale data da questa cosa. In qualche maniera fortemente autonoma. In fondo, quanto più si può teorizzare che quanto più integralmente l'atleta viva in quella bolla, tanto più alte sono le sue performance. Ed è una cosa abbastanza logica, no? Pensavo di nuovo, a volte uno vede dei ciclisti correre a perniciate in discesa, no? In quel caso, di nuovo, il massimo dell'effetto è quando si crea questa completa sinergia tra questi due elementi soltanto, il corpo, la bicicletta e la strada. Non ci deve essere nient'altro, tutto deve muoversi all'interno di questa bolla spazio-temporale. Ed è molto interessante che in alcuni casi, quando ci sono cadute o altre cose, proprio perché per esempio il ciclista non riconosce la strada, non riconosce certe performance della strada, ad esempio. E quindi l'esempio può essere molto ampliato, e qua ne facevo soltanto un cenno. Allora, queste due, sì, sono interessanti fino a un certo punto. Questo è molto interessante, l'ho caricato questo, non è che le altre non lo siano, lo sono, ma abbiamo un tempo limitato, non possiamo vedere tutto. Ecco, questo è interessante perché ci dà questa sorta di creazione degli oggetti, cioè è tutta molto a che vedere con le cose che abbiamo detto.
Thank you.
Non l'ho mai visto tutto. Non so come va a finire, almeno voglio vedere una volta tutto. È finito così, eh. Interessante, no? Abbastanza. E vediamo un poco. Torniamo
alla... Let me give you some advice.
No, se ci interessi, la lezione è qua. Questa è una citazione molto interessante su questa differenza delle zone. E... Questo parla di una cosa di Alice nel Paese delle Meraviglie, che forse qualcuno di voi può ritornare a proposito di questo che l'architetto di oggi vede nello spazio e nel tempo delle qualità oggettive, pensa di plasmare una cosa che c'è, non pensa di poter creare gli stessi il tempo e lo spazio. Quando parliamo di un tempo come soggettività non è possibile non fare il paragone col cielo, racconto di Alice nel Paese delle Meraviglie, deve essere molto bello, qualcuno lo sa, ma il link ahimè non funziona più. Questo è Dalì, che aveva, è stato interessato a, è un po' precursore su tutta una serie di cose Dalì negli anni 60 e 70 alla fine della sua vita, e questo è un, in qualche maniera si rifà al concetto di ipercubo. Questo è un caso molto interessante e molto bello, in cui i ragazzi avevano molto sviluppato tutto questo concetto e l'avevano accoppiato al questo concetto di spazio e di tempo, era anche accoppiato al telaio di Terragni. Quello era l'anno in cui noi facevamo, come era l'anno era del centenario della nascita di Terragni, e il corso, questo stesso corso, aveva una parte monografica che si chiamava Terragni Futuro. In quella parte fu il primo anno che io cominciai a fare questa lezione sullo spazio e del tempo, e in questa parte monografica Terragni Futuro i ragazzi analizzavano un'opera di Terragni. Dopodiché, in qualche maniera, gli facevano intervenire la information technology per traslarla concettualmente al presente e al futuro. Quindi non era che l'information technology era servita per fare un rendering del progetto, anche se in alcuni casi è stato fatto anche questo, ma era proprio come un'operazione concettuale di spostare nel futuro alcune tematiche di quell'opera. Quindi è un lavoro abbastanza bello, interessante, e all'interno di questo c'era anche, era stato fatto una sorta di concorso interno per scegliere la più bella installazione che avrebbe a sua volta contenuto tutte le altre installazioni fatte dai vari studenti del corso. Quindi l'installazione che poi vinse è questa, ed è l'installazione tra l'altro di Andrea Sollazzo e altri suoi amici del gruppo. Andrea è la persona che ha scritto Van Berkel Digitale, non so se qualcuno di voi ha letto Van Berkel Digitale, penso di sì. La stai leggendo tu? Esatto. Questa era l'installazione di Andrea, era molto bella perché era innanzitutto un'installazione e concettualmente giocava molto su questo spazio a più dimensioni, in cui traslava, muoveva questo cubo, per cui diventava uno spazio in tensione, eccetera, che echeggiava questi ragionamenti. Qui spiega perché e per come, quindi vi potete leggere, diciamo, quello che lui, diciamo, sviluppava in qualche maniera su questo tema per arrivare a questo. Questo per dirvi come poi in elementi di chi lavora progettualmente alcuni input cominciano a macinare, cominciano a germogliare, cominciano a prendere forma, e poi possono diventare ovviamente di nuovo indietro scelte architettoniche, volumetriche, spaziali. Questo era pensato per l'acquario, per la casa dell'architettura, l'acquario che conteneva la grande mostra di Terragni Futuro. Questa è un'altra cosa sul, di nuovo sul concetto di ipersfera e iperspazio. Questo era bello, non so se abbiamo ancora il link, vediamo se funziona. Mi ricordo che era una cosa bella e interessante. Vediamo un po', credo che fosse questo. Forse ci vorrà un po' di tempo. Ah no, questo è il blog, non è il link al posto. Dunque, vediamo un po' se riusciamo a vederlo. E questo... No, questo non è il blog, è un'immagine. Bisognerebbe andare a ritrovare il suo blog per vederlo. Va bene, pazienza. Comunque ricordavo che era abbastanza interessante. Quindi, diciamo, spulciando i commenti c'è molto interessante. A un certo punto io ho messo questo, che è divertente e interessante se vista in questa luce. Ecco, no, pensavo di averla già aperta, per questo stavo facendo, ah no, ecco, sì, è già aperta. Allora, questo è un frammento di un film di Chaplin, che era Febbre dell'oro, forse qualcuno di voi è capitato di vedere il film. Così. Ecco, questa è questa casa... presa dalla bufera di neve, loro sono due cercatori d'oro e stanno dentro questa casetta. Then came the door. Ecco la situazione in cui finisce la casa. Questa è in via metaforica un po' tutte le cose che ci siamo detti, no? Pensa che c'è un attacco di fegato, no? Cioè, come al solito, la situazione... Lui vivendo in un mondo che è il mondo interno della casa, in questo caso... È lo stomaco. No, a proposito delle diciamo, spiegazioni fantasiose, no? Che tu hai quando c'è un fenomeno che non riesci a spiegarti. Questo è bello, poi, perché bravissimo Chaplin, che è tutto un balletto, no? Chaplin è un grande coreografo, no? Vedete come... Adesso questo, col balletto, in una fase sembra quasi andare a posto, adesso si cominciano a preoccupare. Il cattivo gli vuole menare, lo vuole ammazzare, vuole sempre dire che fa qualcosa di strano lui. Non si muove niente. Tutto a posto. It's not stomach.
Let's go to the other side, said Jim. We'll see how far it'll go over.
Va bene. Il tutto va, adesso dura un po', perché ovviamente diventa tutta una situazione per una cosa comica. La cosa interessante è che di nuovo quello che succede alla fine, ecco, lui è saltato fuori, quindi lui ha capito che cosa, qual è la situazione, no? Forse un poco prima, ecco. Eccolo, di nuovo il salto, come sempre, come il momento, ma lui si rendono conto della situazione oggettiva, ovviamente soltanto uscendo da quella situazione, altrimenti non l'avrebbero potuta comprendere, no? Quindi era un caso abbastanza divertente su questo. E poi andiamo avanti. Ecco, tutte queste questioni hanno delle implicazioni molto, molto forti, appunto, con la fisica, l'astrofisica e varie diciamo discipline di tipo scientifico. Allora ci premeva farvi conoscere un personaggio che si chiama Brian Greene, che è uno dei più interessanti fisici, astrofisici e divulgatori. Questo è un suo TED Talk. Tutti sapete che esiste TED, e ovviamente questo è un caso, ma ce ne sono molti. Comunque lui è uno molto molto bravo, molto un po' grandissimo scienziato divulgatore su queste cose. Quindi a chi interessa sicuramente ce n'è molto. Questo è Flatland. Poi negli anni ci sono stati Come strano il mondo. Proprio oggi mi parlava di Lorenzo Mastroianni, un vostro collega, che mi ha detto che è venuto al mio corso perché Lorenzo Mastroianni, che è una persona che ha fatto la tesi, ha lavorato con Nito, è stato tanto con noi e gli aveva consigliato. Ma comunque Lorenzo, a parte questa immagine che cominciava a lavorare su questi temi, ci aveva preso anche un fumetto di questo personaggio, che è abbastanza noto, ma ormai esistono diversi film anche che trattano di queste, diciamo, esperienze di cambio di dimensioni, no? In cui effettivamente simulano queste condizioni. Quindi questa è la lezione. Digeritela, oppure continuate a lavorare tranquillamente sulla vostra installazione manifesto. Ripeto, può essere una lezione che vi innesta dei particolari dei generi, sviluppi o altre idee, oppure è una cosa che rimane così, mille grazie del libro. Se avete domande, vogliamo discutere un po' tra noi, molto volentieri. Sono cose che probabilmente avete già un pochettino affrontato da qualche parte, magari non in un'aula della facoltà di architettura. Dov'è il foglio delle firme? Me l'avete ridato? Forse è questo. No? Perché noi facciamo questo? È questo? Questo senza data? No. Cade 5 dicembre. Perché noi facciamo questo? Perché sostanzialmente l'arrivo dell'elettronica, l'arrivo dell'informatica, l'arrivo sempre più potente e la possibilità di trasformazione legata ad internet, eccetera, è come se fossero delle protesi per noi che ci permettono di cominciare a pensare, a plasmare uno spazio che non è a tre dimensioni ma è a quattro dimensioni. Questo è il problema. Perché sono le protesi, e le nostre protesi, se fossimo uno dei nostri amici che abbiamo visto nel film, no? Già siamo molto soddisfatti di correre nel deserto, no? Avete visto lì il microbo, avete visto quando il microbo si muove e forma il diciamo l'animale tipo serpente, quando l'animale serpente si gonfia, no, per diventare un pesce, eccetera, un po' quell'idea, no, dei movimenti più dimensioni. L'aspetto fondamentale è che noi abbiamo le protesi. E quindi le protesi ci permettono di, da una parte, verso il basso, di vedere i meccanismi di altri mondi, a meno dimensioni, tutto sommato, no? Ma dall'altro, verso l'alto, a immaginare che cosa può voler dire plasmare un mondo di maggiore complessità, no? a maggiori dimensioni. Molto semplice, dato per scontato che quello a tre non è che un fatto pragmatico, che noi ci stiamo ed è facile per noi, è molto più facile per noi fare una matematica a tre dimensioni, no? Facciamo una matematica a tre dimensioni, ma non è che non possiamo fare la matematica a quattro dimensioni, tant'è vero che Riemann la fa. Normalmente è una matematica che non ci serve nel mondo reale a tre dimensioni come noi siamo abituati a praticarlo, ma nel mondo della luce ne serve, perché la luce si muove in maniera diversa, ha dei campi gravitazionali, abbiamo bisogno di una matematica a maggiori dimensioni. E infatti Eichmann l'ha dovuta usare per fare dei calcoli, diciamo, diversi. Quindi a me basta che voi cominciate a pensare, diciamo, modificando alcune cose fisse. Noi siamo in un mondo a tre dimensioni perché siamo costruiti noi, non perché quello sia. Non è. Lui è a tre, come può essere a due, come può essere a quattro, a secondo di come, diciamo, come si attivano le cose. Siamo abituati a averlo a tre perché noi siamo a tre, semplicemente. Le generazioni precedenti non avevano alcuna idea del fatto che si potesse vivere e lavorare contemporaneamente a enormi distanze. No? Per noi è diventato quasi abituale. Possiamo lavorare contemporaneamente qui e a Tokyo. Gli studi di architettura fanno così. Vedono un progetto, lo fanno simultaneamente qui e a Tokyo. Possono saltare qui a Tokyo. Quando ci saranno dei sistemi ologrammatici ancora più diffusi, il mio avatar effettivo, tridimensionale, sarà a Tokyo. C'è problema. Ed è reale, perché è un ologramma. Avete visto, per la prima volta, credo, in televisione si è visto un caso, è il caso della Nannini che suonava a Berlino ed era nello studio di Milano ologrammaticamente. Credo che se si va su internet c'è questo caso. Durante una trasmissione televisiva c'è stata questa cosa, per cui lei era ologrammaticamente, cioè una proiezione realistica, vuol dire ologrammaticamente, no? Una proiezione realistica su tre dimensioni in uno spazio, ma in realtà lei è in un altro spazio. Quindi sono le nostre protesi tecnologiche che ci consentono queste cose. Una volta la protesi tecnologica della fotografia era già un mezzo miracolo, perché non c'era memoria del nostro corpo, del nostro coso, del nostro, soltanto i ricchi potevano avere un ritratto, no? E dopo la fotografia c'è il Certini, Tumini, eccetera. Adesso le generazioni di oggi, praticamente ogni momento è in memoria, perché loro lo mettono nel cloud, quindi...
Stranissimo quel film, e sì, faceva vedere questa situazione accentuata, cioè loro lo facevano apposta, perché poi c'era questa persona che era come giudice, anche alla fine doveva selezionare i momenti della vita per mettere il ricordo di quella persona nel tempo.
Certo.
Era particolare, però comunque faceva pensare.
Sì. Magari se fate qualche approfondimento nel vostro sito, io poi periodicamente faccio un giro, così nascono queste cose. Se voi pensate che sia una cosa carina, me la spedite. Mi dice, professore, legga questa cosa. Allora, se io dico che è carina, la metto nella cosa. Oppure faccio, però preferirei che me la mandasse voi, mano a mano che fate queste, diciamo, piccoli mail o grandi approfondimenti, non importa. Il problema è come immaginate come tutto questo entra poi in rapporto con la grande frontiera di oggi, che è l'intelligenza artificiale. Perché, ripeto, il problema poi è il problema, la grande cosa è l'intelligenza artificiale. E quindi... sono le macchine che imparano, le macchine che quindi sono, diciamo, molto, molto più pervasive, perché il rapporto poi tra intelligenza artificiale e internet degli oggetti è, diciamo, decisivo. Però adesso, lasciando perdere questi argomenti, muovendoci proprio soltanto in questa idea delle più dimensioni, della bolla soggettiva e della possibilità del salto, no, da una dimensione a un'altra, è un mondo che, insomma, è interessante, è abbastanza interessante. E nella cinematografia ci sono diversi, queste cose del cubo credo che ne abbiano fatti due addirittura, che sono appunto persone che vivono in più dimensioni, saltando in crisi da una all'altra, eccetera. Non mi ricordo come si chiamano. Forse. Ci sono più di un film che forse si chiamano così, non mi ricordo come si chiamano, forse sono citati. Comunque, sicuramente chiude la cosa, vive in una bolla abbastanza autonomizzata. Allora, ci fermiamo qua, facciamo un break, che ne dite? Una buona idea? E facciamo un break di un quarto d'ora e poi riprendiamo, va bene? Damn.